Burattini senza fili. Il teatro della politica dai protagonisti alle comparse. Conducono Pierpaolo Burattini e Federico Fabrizi. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Allora, torniamo in studio col professor Segatori con questo ultimo allungo di 10 minuti di Burattini senza fili. Professor Segatori ha toccato numerosi temi, l'ultimo era quello della giunta regionale, per chi si è collega solo adesso con noi vi sintetizzo, il professor Segatori ha detto in questo momento per te sei, toccare la giunta regionale sarebbe ammettere una debolezza politica. Professore, ho sintetizzato bene?
Sì, diciamo...
Brutalmente, insomma, la sostanza è questa.
Aggiungerei, qui si dimostra la sua autonomia, il suo valore, è vero.
È chiaro, vedremo nelle prossime settimane.
Professore, sì. un'altra curiosità, dalle elezioni amministrative tra centrodestra e centrosinistra viene fuori un terzo polo, chiamiamolo così, che è quello di alcune liste civiche, penso a quella della Proietti, penso anche a tutto il movimento intorno alla Luciana Bassini a Città di Castello, quello che è successo con Andrea Fora a Spoleto, che sta intorno al 9%, insomma, lì il peso si vede di questi schieramenti. Che roba è quella? Sono liste veramente civiche? Sono i partiti che si camuffano da civici? Però la sostanza, un po' di voti ci sono lì,
Sì, ci sono. Chiariamo da che nascono. Nascono dal fatto che questa è una stagione di modestissimi leader politici, sia a livello nazionale che a livello locale. Un primo riflesso della modestia di questi leader politici si ha nell'astensionismo. Noi non abbiamo toccato questo tema e in Umbria è andato un po' meglio che nel resto d'Italia, ma nel resto d'Italia si è rimasti su percentuali intorno al 50%, e in qualche caso addirittura il 44%, in qualcuno il 65%.
E comunque per cui, anche in Umbria affluenza più bassa rispetto a 5 anni fa di circa 3-4 punti percentuali.
Sì, quindi, voglio dire, quindi un riflesso è la modestissima classe dirigente che genera astensionismo. Il secondo è che chi vuole continuare a impegnarsi in politica entra nelle liste civiche. Il vero problema è che le liste civiche da sole non sfondano e allora inevitabilmente finiscono per dover rientrare nelle grandi aggregazioni di destra o di sinistra, cosa che tra l'altro però quella di Assisi, della Proietti, la Proietti è un caso interessantissimo perché ha un curriculum straordinario, è stata tacciata di essere fin troppo centralizzatrice,
sì.
Però qui queste sono elezioni interessanti perché hanno fatto venire fuori delle donne molto toste. Io ci farò un articolo prossimamente sulle sindache toste, cioè
Lady Thatcher in sedicesimi, prof.
Sì, ma non solo Assisi, Bevagna, la falsa cappa è uguale,
sì, sì.
La Pernazza su un altro fronte,
Amelia. Sì.
Qual è la caratteristica? In realtà vincono anche lavorando su varianti di piano regolatore in cui si muovono interessi, si costruiscono.
Falsa K lì ha dovuto lottare parecchio,
Falsa K però è stata insediata da una lista di centro di sinistra ugualmente, mentre la destra che ha dimostrato di rivelarsi incapace di scegliersi la propria candidata all'ultimo minuto, insomma, è stata una cosa veramente da lotteria e ha preso pochissimi voti, insomma, si è fermato al 20%, cosa che di per sé non sarebbe stato neppure ipotizzabile. Quindi da questo punto di vista le liste civiche nascono
ma sono costrette secondo lei poi a confluire dentro centrodestra o centrosinistra? È chiaro, prof, andiamo perché abbiamo
una donna tra l'altro
WhatsApp che gira una domanda. Professor Segatori, sentiamola.
Buon pomeriggio a tutti e un caro saluto al professor Segatori. Volevo fare con voi questa riflessione e appunto poi chiedere cosa ne pensa il professore. Osservando il PD Umbro sembra piuttosto evidente una certa crisi di identità che riflette quella nazionale, ma che in Umbria però secondo me ha motivazioni eterogenee e nature particolari. Quindi chiedo al professor Segatori se può fare una riflessione su quali politiche, ma anche quali aspetti culturali dovrebbe affrontare il PD per uscire da questa situazione un po' complicata, che appunto non è solo e non tanto una crisi politica quanto piuttosto proprio una crisi identitaria. Grazie a tutti e buon pomeriggio.
Questa era la professoressa Chiara Moroni dell'Università della Tuscia che A collega, collega, professor Segatori, ha sentito la dottoressa Moroni?
Prego. Dirò di più. Chiara Moroni è stata anche mia studentessa, quindi
perciò,
io la saluto con grandissimo affetto.
Rimandiamoci, no. Perciò facciamo questo scambio accademico, però la domanda, crisi di identità, dice addirittura la dottoressa Moroni, professore.
Più che crisi di identità, una lentezza nel ridefinire la propria identità. Cioè, è chiaro che è cambiata la base sociale. Mentre in passato c'era il blocco storico costituito da operai, mezzadri, eccetera, questo blocco storico non esiste più.
Sì.
Per cui bisogna
professore, il pubblico impiego sembra spostatosi a destra, almeno stando alle ultime regionali, quello che era base elettorale, anche quello forte del centro-sinistra.
Perché questa storia era già finita a metà degli anni 70, alla fine degli anni 70. Quando è nato questo, i PC li ha riciclati facendo scambi nel pubblico impiego. Devo dire come si era salvato per tanti anni, soprattutto con la sanità, i servizi sociali, lo scambio appunto con le cooperative, tutto un mondo di questo tipo, avendo però sempre avendo mostrato un peccato di superbia, no? Quest'idea di dire: noi siamo quelli che stanno all'avanguardia delle idee, che hanno sempre ragione. Quello è stato un peccato in cui alla fine gli umili sono stufati, hanno detto basta, non è possibile, insomma.
Certo,
è cambiata la storia nel 2019.
Certo, detto, ma d'altronde è cambiata Bologna, non poteva non succedere anche qui in Umbria.
Certo. Detto questo, però le politiche, l'attenzione ad attenuare le disuguaglianze sociali, il discorso di lavorare... ripristinare i servizi sociali, la sanità soprattutto. In questo periodo la sanità umbra fa acqua da tutte le parti.
Lei ha un giudizio negativo, perciò, nonostante qualcuno abbia detto che
sul centrodestra?
Sulla sanità, sulla gestione sanitaria, politiche sanitarie.
La politica sanitaria sì, perché no, ma non è che io ho un giudizio negativo. Persone a me vicine sono andate a chiedere analisi. Dalla coloscopia, la spirometria, tutti i tipi di analisi che sono di salvaguardia rispetto alla stessa sopravvivenza, e si sentono dire: le analisi sono chiuse, andate al privato. Ora questa cosa per chi è stato all'origine un sostenitore della riforma sanitaria del 78 sono assolutamente inconcepibili. Quindi la sinistra, devo dire, in questo Bori fa bene a picchiare sulla sanità, ma dovrebbe allargare il campo a recuperare anche messaggi in altre direzioni, perché per quanto riguarda i temi dello sviluppo economico, dell'occupazione, eccetera, la sua sensibilità è giovane, diciamo, si muove meno bene di qualche vecchio leader come Mauro Agostini, eccetera, insomma. Quindi da questo punto di vista il PD dovrebbe mettere un freno alla presunzione di essere il partito che capisce meglio le cose degli altri, insistere sui temi dell'abbattimento della disuguaglianza, del welfare state pubblico.
Cioè unire più che dividere, il messaggio al segretario regionale
perfetto,
del PD, unire più che dividere, meno settarismo, mi sembra questo che lei invita, il messaggio che mandiamo in bottiglia al segretario regionale Bori, che poi avremo più avanti come tutti gli altri qui a Burattini Senza Fili. Federico Fabrizi.
Facciamo una pausa musicale? Un'altra pausa musicale e poi facciamo l'ultimo, il rush finale con Roberto Segatori. Musica e poi rientriamo.
Petite fille oubliée, une jupe plissée que de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait,
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 un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Everybody's doing a brand new dance now.
Come on, baby, do the locomotion.
a tous dans le cœur le ticket pour Liverpool. Sortie de scène, hélicoptère pour échapper à la foule. Excuse me sir, mais j'entends plus Big Ben qui sonne. Des scarabées bourdonnent, c'est la folie à London. Et les Beatles chantaient.
Et les Beatles chantaient.
Et les Beatles chantaient.
Et les Beatles chantaient.
Un truc qui me colle encore au cœur et au corps.
It's been a hard day's night.
Ça va me servir d'aller me faire couper les tifs. Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif? Betty a rigolé devant ma boule à zéro. Je lui dis si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre au dirlot. Et je me suis fait virer.
Et je me suis fait virer.
Et les Beach Boys chantaient.
Et les Beach Boys chantaient.
Un truc qui me colle encore au cœur.
Allora, torniamo in studio col professor Roberto Segatori. Abbiamo fatto una lunga analisi panoramica con provocazioni, come il professor Segatori fa, provocazioni che faranno discutere, provocazioni un po' a centrodestra e a centrosinistra. Però io volevo domandare, questa è davvero, credo, una curiosità mia, ma credo che abbiano anche gli ascoltatori e le persone che hanno avuto, leggono il professor Segatori o hanno avuto a che fare con lui in ambito accademico. Quali sono le partite elettorali che l'hanno sorpresa? Vorrei una città a livello nazionale e una a livello umbro, prof.
No, devo dire, di sorprese vere e proprie non ce ne sono state, nel senso che Sala avrebbe vinto a Milano era assolutamente prevedibile. Casomai ha sorpreso Torino, la buona
Napoli,
tenuta...
Napoli, prof, quel risultato così...
No, Napoli era un po' scontato, anche perché Manfredi, da ex ministro, ha una visibilità, un'autorevolezza anche come rettore chiarissima, e il candidato, il giovane magistrato trovato all'ultimo minuto dal centrodestra non andava lontano. Poi lì si è vista anche la debolezza dei tentativi di riciclaggio di personaggi come Bassolino, eccetera, no?
Certo.
Da questo punto di vista, come era prevedibile, in Calabria la vittoria della destra, insomma, in Umbria tutto sommato la sorpresa è stata casomai la vittoria al primo turno della Proietti, di Stefania Proietti.
Sì.
Io pensavo che avrebbe potuto vincere, ma al ballottaggio, e pensavo che l'alleanza, l'unico punto di unità trovato dalla destra in Umbria è stata da Sisi, Donna Cosimetti. E il fatto che non sia riuscita a vincere, nonostante le critiche di centralizzazione fatte alla Proietti, quella è stata una sorpresa ovviamente per la centrosinistra, in positivo per loro. Per cui questo, altri no, perché in realtà sono state tutte, casomai a Bettona, dove Valerio Bazzocca
lì ha superato il Delfino, ha superato decisamente il predecessore, diciamo così. Delfino, insomma, non è stato un passaggio di consegne indolore.
No, non è stato pacifico.
Esatto.
La stessa cosa a Montecastrilli, dove Riccardo Aquilini era un ex assessore in lista,
sì,
con una croce, ha vinto. Però, insomma,
in queste elezioni, comunque, prof, uno delle piccole curiosità è che molti ex assessori sono scesi in campo con il sindaco uscente, ma contro, no?
Sì, ma anche a Castello, ovviamente.
Sì, esatto. Ovviamente, io riferivo al caso più
l'apoteosi è stata
di
Castello.
Bassini, però anche in piccoli centri.
Sì, nei
no?
piccoli centri, devo dire, però... si è confermata una tradizione. Se ci pensate bene, su 12 comuni, ben in 7 è stato riconfermato il sindaco uscente. Negli altri casi non poteva più ricandidare, tranne il caso di Marcantonini, che ha perso con Bazzofia. Negli altri casi ci devono essere forza candidati nuovi. A
certo.
Castello, lì Deus Ex Machina è stato Bacchetta, che ha imposto secondi. Il PD, per non perdere, ci è dovuto stare, la Bassini si è spostata, però lì vero sconfitta la destra, perché non è possibile,
sì,
che tra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia si dividano così e diano modo, addirittura al ballottaggio ci vanno due forze di sinistra. Per cui da questo punto di vista vere sorprese, e poi funziona a livello di piccoli comuni, funzionano molto le conoscenze personali.
Certo.
Nel senso che
campagna elettorale ha visto, prof, lei, specialmente in Umbria? Un po' sottotono, un po'
di due livelli. Beh, noi non possiamo dire se è sottotono, perché gran parte della campagna elettorale è passata sui social, per cui i social hanno martellato, quindi Facebook, quindi i soliti passaggi. Il secondo, ho trovato una campagna elettorale ingenua, chiarisco in che senso. Moltissimi, io sono andato alcuni appuntamenti a verificare, moltissimi incontri sono avvenuti all'interno di sale chiuse, dove lì succede un fenomeno curioso. Ovviamente ci vanno soprattutto i sostenitori di una lista, di un candidato, per cui lì ci si fa la falsa sensazione che ci sia un successo crescente. In realtà, se ognuno si chiude dentro le proprie stanze e applaudi i suoi, non si capisce che contaminazione ci possa essere con altri settori. Faccio un esempio: a Foligno nel 2019, Foligno grande tradizione tutto sommato con sindaci di centro-sinistra, il candidato sindaco Pizzoni fa l'ultima riunione importante all'interno dell'auditorium San Domenico. Era un pubblico ovviamente di sostenitori, grandi applausi, entusiasmo eccetera, la percezione siamo forti. Salvini, che sostiene il sindaco di centrodestra, va sulla piazza, e sulla piazza parla a tutti, non parla solo ai sostenitori, c'erano i sostenitori di centrodestra, ma anche la gente che passava, ma tutti. Allora il problema, se si fanno le sfide al chiuso, all'interno delle sale, la contaminazione non c'è, ti ascoltano solo i tuoi, quindi è un inganno. Cioè io che in un passato lontanissimo, nel 1980, ho fatto una campagna, sono diventato assessore a Foligno, ho fatto campagne elettorali, a quel tempo era molto diverso, perché si stava sulle piazze, non c'erano i social, si stava sulle piazze e ci si misurava con la folla della piazza.
Certo.
Qui adesso, se uno la fa al chiuso, va bene, si confonde solo perché c'ha l'entusiasmo dei suoi e non percepisce l'elettorato da raggiungere che sta fuori, per cui veramente è curiosa questa cosa. Poi passa tutto sui social ovviamente, e anche qui tra poco si preparerà una rivoluzione, perché dopo quello che sta succedendo a Morisi, della bestia, della Lega,
sì,
e al fatto anche che Facebook sta cominciando a riconsiderare, oltre a subire anche inghippi tecnologici, a riconsiderare la disponibilità a ospitare tutti i messaggi, bisognerà vederlo. Però ripeto, gli incontri, se si fanno in piazza, hanno un senso, o casa per casa, ma se si fanno al chiuso illudono solo sul successo che uno potrebbe avere.
Prof, proprio per, come dire, lei parlava
con un tweet
di social, e noi proviamo a fare una cosa in questa trasmissione, proviamo a fare il verso ai social network.
Abbiamo...
cioè la radio, il vecchio mezzo di comunicazione si diverte un po' a prendere in giro i nuovi mezzi di comunicazione. Quindi che cosa ci siamo inventati? Di
il
chiedere
tweet
ai nostri ospiti di fare un tweet vocale, quindi un messaggio di 10, 20, 15, 25 secondi, poi siamo abbastanza democratici su questo, per chiudere un po' la chiacchierata che abbiamo fatto oggi. Un messaggio da consegnare,
come 40
dire,
caratteri, prof.
A tutti. Prego,
allora,
prof. Aspetti però prima che c'è un messaggino acustico che annuncia l'arrivo del tweet. Prego, prof.
Quando i tempi si fanno duri, l'elettorato lascia la pancia e torna a usare la testa.
E questo è il tweet,
bello, bello,
tweet
bello,
scolpito del professor Segatori.
Poi
allora,
ne faremo una bella raccolta.
Faremo
fine,
una raccolta, sì, di tutti i tweet a fine
stagione.
Fine stagione
e vedremo, faremo
dei nostri
anche
ospiti.
Un sondaggio tra i nostri
piace
ascoltatori.
Questa
qual
del,
è il più carino?
Questa del tweet devo dire che è molto apprezzata, perché in una sintesi di 30 parole, 10-5 secondi, tutti possono capire il riassunto. Professor Segatori, allora ci lasciamo però con l'impegno a risentirci, la ringraziamo perché con Umbria Radio ha un rapporto molto proficuo e molto buono. Le auguro buon lavoro, dal suo punto di vista molto fecondo,
anche a voi.
Molto fecondo dal punto di vista della pubblicistica, e noi e noi, caro Federico Fabrizi.
Noi ci siamo, torniamo la prossima settimana,
martedì.
Puntuali, in replica il mercoledì mattina, martedì pomeriggio 17-18 e poi il podcast.
E poi su www.umbriaradio.it trovate il podcast della trasmissione che abbiamo fatto, e a me non resta altro che ringraziare tutti i nostri ascoltatori che ci seguono con attenzione, le ringraziamo, senza di loro sarebbero un burattini senza fili e senza palcoscenico, e colgo l'occasione per ringraziare Francesco Panti, sempre con noi, anche quest'anno in regia, che insomma ci sbriga non pochi problemi. Un saluto a tutti e martedì ci risentiamo e torneremo sulle elezioni, perché ci sono i ballottaggi, Federico Fabrizi.
Sarà tanto da dire.
Ci sarà tanto da dire e da discutere. A martedì.
Burattini senza fili. Il teatro della politica dai protagonisti alle comparse. Conducono Pierpaolo Burattini e Federico Fabrizi. Una produzione Umbria Radio in Blu.